L'ultima parola è la nostra e noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto. Oggi non sono con Simone perché giustamente lui è in vacanza e quindi non gli chiedo di fare l'episodio assieme. Prima di cominciare, intanto vi devo, ma anche a nome di Simone, ringraziare perché siamo tra i podcast più popolari nella categoria sport e divertimento di Spotify. Tutto questo grazie al vostro supporto, è partito come una sorta di gioco e siamo arrivati tra i primi 100 podcast della categoria. Siamo ovviamente molto felici di questo perché non ce l'aspettavamo, due scemi che parlano di pallone ed essere lì è qualcosa di straordinario se pensiamo che siamo partiti 3 mesi fa neanche, quindi... E non era neanche ora iniziata la stagione di calcio. Sono molto contento e l'anno prossimo vi aspetta e ci aspetta la stagione del boom, perché comunque ci saranno delle novità, ci saranno format in più, vedremo, sarà la stagione fondamentale secondo me, quindi ovviamente noi vi ringraziamo. Adesso si parla di europei e di ottavi di finale finiti. Diciamo che uno, si è confermata la regola che noi i pronostici non li sappiamo fare. Due, è successo di tutto e non è un classico titolo clickbait di YouTube, ma è veramente successo di tutto, perché se pensiamo che le due finaliste dei mondiali, Francia e Croazia, sono uscite, soprattutto la Francia è uscita, diciamo che comunque qualche sorpresa c'è stata, anche perché non è che sia uscita contro una big, è uscita contro la Svizzera, che l'Italia aveva battuto 3-0, dopo per carità mi è sembrata tutta un'altra Svizzera, però andiamo in ordine cronologico anche perché di sorprese ce ne sono, dalla prima all'ultima partita. La prima partita è semplicemente una partita che ci aspettavamo, magari non con un risultato così pesante, però... c'è stato. La Danimarca vince 4-0 col Galles. Il Galles impalpabile, veramente impalpabile. 4-0 della Danimarca, che dimostra di giocare un gran calcio, secondo me. E si ritrova anche Kasper Dolberg, diciamo che diventa tosta, soprattutto per la squadra che andrà ad affrontare. Il Galles è già tanto che è arrivato lì, però... la Svizzera ha dimostrato di essere molto più forte del Galles. Dopo, nello scontro diretto non è andata molto bene, però comunque la Danimarca ha dimostrato di valere di più anche a livello di occasioni. Poi ha dei giocatori che a me fanno impazzire, uno su tutti Mikkel Damsgaard, non so se si pronuncia così, amici danesi che ci ascoltano, non penso ci siano, ma magari qualcuno ha delle origini danesi. No, non lo so pronunciare, però secondo me ha fatto una grande partita tutta la Danimarca. Dolberg, Damsgaard, Bright White, Mele, che io sono convinto di una cosa, Mele giocasse a sinistra, giocasse a destra, ruberà il posto a qualsiasi giocatore che c'è dentro l'Atalanta. Grande acquisto, ennesimo grande acquisto dell'Atalanta nello scorso mercato. Ha fatto qualcosa di importante e sta giocando molto bene questo europeo. E poi quel centrocampo lì, la regia, la mediana, come la volevo chiamare, è di grande livello. Delaney e Højbjerg è una mediana di grandissimo livello. E la difesa non è niente male, perché comunque Vestergaard, Kjær, Christensen e in porta Kasper Schmeichel, tanta roba. Sarà una partita, quella dei quarti di finale della Danimarca, molto combattuta, perché andrà a sfidare la Repubblica Ceca. Parleremo dopo, anche perché prima c'è la nostra Italia. Voi sapete che ormai, se ci sono più partite, andiamo in ordine cronologico. Dove può arrivare questa Danimarca? Beh, può arrivare in semifinale sicuramente, tra le prime quattro. Non sarà facile, perché comunque la Repubblica Ceca è leggermente agguerrita e si vede, però... tutto sommato sta giocando un bel calcio. Sono convinto di una cosa, lasciando stare il discorso Eriksen, la Danimarca, io l'avevo vista la partita contro la Finlandia, ragazzi miei, probabilmente è stato proprio un duro colpo in quella partita, perché si meritava la Danimarca e era scontato perdesse col Belgio, però quando è entrata in campo ha giocato molto bene, dopo ha dato 4 sberle alla Russia, 4 sberle al Galles. Quella partita con la Finlandia non doveva essere, diciamo, cioè non doveva essere quello il risultato, perché stava dominando, poi è successo quello che è successo ed è andata a finire così. Forse bene per la Danimarca, boh, alla fine è finita nella parte fortunata del tabellone, perché è così, perché guardando le squadre che ci sono è nettamente la parte fortunata. Però, bando alle ciance, adesso parliamo di noi. Noi che abbiamo giocato sabato 26 alle ore 9, ovvio, alle ore 9, 2-1. Questa è stata la partita, secondo me, che ci ha fatto capire una cosa, che bisogna stare con i piedi per terra. Perché abbiamo visto le altre partite dopo. Perché la Svizzera ha battuto la Francia, perché la Repubblica Ceca ha battuto l'Olanda, perché sì, bisogna stare attenti, perché la Croazia ha rischiato di uscire, no scusate, la Spagna ha rischiato di uscire con la Croazia ai tempi supplementari. Era comunque una seconda, l'unica con 6 punti di questo europeo. Abbiamo fatto una prova di forza, il primo tempo abbiamo giocato molto bene, il secondo non siamo entrati nettamente in campo, ci sono stati vari impalpabili nella nostra nazionale, se penso agli esterni, Insigne e Berardi hanno giocato male, ma lo stesso Immobile, ma se guardiamo i sostituti quali sono stati, sono giusti quei cambi che ha fatto Mancini, perché avevano giocato tutti male secondo me. Barella, Verratti tolti a metà primo tempo, a secondo tempo supplementare. Barella e Verratti, ragazzi, che sono due giocatori cardini di questo centrocampo. Io continuo a ripetere che Verratti non dà quel plus a questa nazionale. Visioni che magari alcuni non possono anche non condividere. Boh, io Verratti preferisco Locatelli o Pessina in questo momento. Verratti rallenta tanto il gioco, non lo so, sono quelle cose che dici, perché non mi piace. Può essere un errore mio, però non mi piace. Barella è stato comunque condizionato dal giallo per proteste ed è stato massacrato tutta la partita, perché abbiamo visto dal secondo minuto con Arnautovic è stato massacrato. Poi però Berardi, Immobile, Insigne mi aspetto di più. Per fortuna è entrato l'autore del primo gol, perché è stata una fortuna. Io e Simo l'abbiamo sempre detto, quest'anno è stato il trascinatore di una Juve che aveva un apprendista come allenatore, non aveva un allenatore vero e proprio. Federico Chiesa è tantissima roba, ha fatto un gran gol, grande palla di Spinazzola, ennesimo man of the match di questa competizione, di questa nazionale. Vince solo lui il man of the match praticamente, e di questa Serie A, perché la Serie A continua a stupire. Siamo molto contenti sinceramente di questa Serie A, perché viene vista sempre come la dicono in inglese Farmer League, ma non è vero, perché comunque i talenti ci sono, il problema magari sono le idee di calcio che abbiamo, però i talenti ci sono. E ragazzi, se guardiamo la nazionale nostra, il futuro è abbastanza roseo, perché Donnarumma è 99, Barella è 97, dopo guardiamo, cioè Bastoni è 99, Mancini che non c'è e giocherà in difesa insieme a Bastoni è 96 o 97. La squadra c'è e sarà roseo. Pessina, Ken, Raspadori, ci divertiremo. Siamo contenti, la nazionale c'è. Tornando alla partita, ci ha fatto mettere un po' i piedi per terra, perché questa Austria si è chiusa molto bene. Spinazzola comunque sì, ha fatto l'assist, però non ha spinto, perché dall'altra parte c'erano Lainer e Laimer, due assonanze, che comunque hanno limitato questo ragazzo. E limitare questo Spinazzola è tanta roba. E poi anche in centrocampo c'era Grealish e Schlager, c'erano loro che hanno fatto un gran lavoro. Baumgartner ha spinto molto, Sabitzer è un giocatore per cui io vado veramente pazzo. La difesa è stata abbastanza valida, poi c'è vabbè David Alaba che, se ci penso che questo qua l'hanno perso a zero e andrà al Real Madrid, David Alaba è proprio forte forte, Alaba è proprio forte. E poi c'è Arnautovic che tutti hanno detto ah godo perché ha fatto quel gesto lì, però se ieri sì vabbè, se contro sono fuso ragazzi, sono fuso, se contro la partita non lo so, sono fuso. Se uno guardava per la prima volta la partita di calcio diceva ah ma Arnautovic è molto più forte di Immobile, perché Arnautovic ha dato quell'impatto in più rispetto a Immobile e secondo me è servito tanto. E dopo anche i sostituti comunque, voglio dire, hanno fatto la differenza, come nel nostro caso, perché Pessina e Crista e Chiesa sono entrati, hanno fatto gol. Però anche di là Sasha Kalajdzic, che è un gran talento di 2 metri, quindi un bello spilungone, 76 kg, ha fatto un bellissimo gol, sorprendendo un po' tutta la difesa e anche Donnarumma. Primo gol che subiamo dopo un sacco di tempo, però continuiamo a vincere, siamo ai quarti di finale e affronteremo forse secondo me una delle favorite, dato che è rimasta praticamente solo quella. La Spagna è forte, però comunque occhio alla Svizzera e l'Inghilterra, sostanza. Comunque, passiamo alla prossima partita, Olanda-Repubblica Ceca. L'Olanda, che avevamo detto passava, è stata eliminata e hanno dato subito la colpa a De Boer. Ma non è colpa di De Boer se De Ligt fa quella cavolata lì. Cioè, diciamoci le cose come stanno, non è colpa di De Boer. Dopo io non voglio far passare De Boer come martire, perché l'Olanda ha giocato male contro la Repubblica Ceca, doveva fare di più. Repubblica Ceca che comunque si conferma una sorpresa, come io avevo anticipato, lo sapevo che la Repubblica Ceca era una bella sorpresa, ma lo sapevo anche nonostante l'Italia avesse vinto 4-0 in un amichevole pre-europeo. Perché? Perché la Repubblica Ceca ha dei giocatori che quest'anno hanno fatto una grandissima stagione, ovvero Cufal, non mi ricordo come si pronuncia, e Soucek. È tanta roba. Sono due giocatori che hanno fatto veramente bene quest'anno, ma bene, hanno portato il West Ham a giocarsi l'Europa League dopo anni, ma bene, vuol dire aver fatto molto bene quest'anno. E poi c'è Patrick Schick. Cosa gli si vuol dire a Patrick Schick? Cioè, Patrick Schick sta facendo reparto, sta facendo di tutto. Dopo c'è anche Oles che ha fatto gol, ma passa in secondo piano, perché Schick, ragazzi, quanto sta giocando bene Patrick Schick. Comunque, c'è anche un altro giocatore che mi fa molto piacere vedere a questo livello, che è Antonin Barak. Non sempre una prima scelta di questa nazionale, però è un giocatore che qui dentro fa la differenza, mi piace, tecnicamente è buono, meriterebbe una squadra più forte, anche in Serie A secondo me, però l'Hellas vedremo quest'anno con Di Francesco cosa farà, io ho seri dubbi che possa fare bene. Però Barak è un giocatore che dietro la punta, comunque, perché lavora sempre bene dietro la punta, gioca molto bene, alza la qualità e soprattutto fa reparto tra la punta e il centrocampo. È uno che gioca molto bene, sa fare quel reparto lì, sa fare quel ruolo lì, e non gli si può dire niente. Grande partita, grande prestazione in generale di tutti, devo essere sincero, della Repubblica Ceca. Non si può dire lo stesso dell'Olanda. Partiamo dal portiere, Stekelenburg è colpevole 100% del primo gol, perché va a prendere l'aria fritta, torna e si vede la palla che Oles spinge dentro. Stekelenburg male, secondo me bisogna un po' bello investire sui centrocampisti, sugli attaccanti, però mi sembra strano che non ci sia un portiere forte nella nuova generazione dei talenti che ha l'Ajax, stavo per dire l'Olanda. De Vrij bene, De Ligt pessimo. È vero che magari non c'era l'intenzione, però a quel punto là dico, vabbè, o piuttosto mando in porta, magari il portiere la para e dopo ce la giochiamo 11 contro 11. Invece è andato a fare quella enorme cavolata e ha messo a rischio tutta l'Olanda, tutta la sua squadra. Blind, benino. Dumfries, sì. De Ron, per quanto mi riguarda, De Ron in questa nazionale è l'unico pesce fuor d'acqua. Cioè, io non l'ho mai visto, non lo so, non l'ho mai visto partecipe, eppure giocano con un modulo che sa, non lo so, forse l'hanno chiamato per quello. A me non piace dentro, dopo il giocatore è buono perché è grintoso e tutto, però boh, cioè, secondo me, non lo so, non voglio essere neanche troppo cattivo, non mi piace, è lo stesso discorso che ho fatto prima per Verratti. Ci sono delle cose che De Ron non mi piace, De Run, non lo so come si pronunci, non mi piace, è un, non lo so, è un mediano che però non ha gamba, ma non è neanche così tanto grintoso tipo Gattuso dell'epoca, non lo so, lo vedo un po' un pesce fuor d'acqua. Ci ha fatto i suoi anni in nazionale, adesso vedremo chi verrà, perché Frank de Boer ha dato le dimissioni o comunque c'è stata una rescissione consensuale e vedremo chi arriverà, perché comunque dopo magari si torna al 4-3-3, i talenti l'Olanda ce li ha, vedremo. Frankie de Jong, faro in mezzo al nulla, Van Aanholt normale, 5 e mezzo. Wijnaldum mi tocca dare un brutto voto al miglior giocatore di questa Olanda, perché è stato veramente assente, forse anche dovuto al fatto che erano rimasti in 10, però è stato veramente assente dal primo all'ultimo minuto. E da Wijnaldum non me l'aspettavo, anche perché comunque aveva fatto un grandissimo europeo finora. Depay vale lo stesso discorso, male, e non aveva fatto neanche questo grandissimo europeo. Diciamo che è molto discontinuo il ragazzo, vedremo cosa farà a Barcellona, non lo so, è molto discontinuo, ha dei limiti, perché ha dei limiti evidenti, boh, forse vicino a Malen non ci doveva essere, secondo me, perché comunque, secondo me, lui deve lavorare da seconda punta e non da prima punta, mentre Malen è più una seconda punta, Weghorst poteva giocare meglio e poteva giocare di più, non lo so, si è impuntato, ha un difetto De Boer, si impunta tantissimo su determinati, come si può dire, si impunta su robe che non deve impuntarsi, cioè, quando trova magari una chiave, dopo dice, ok, la provo sempre, no, sta andando bene come prima, è stato un colpo di fortuna, capito? Quello deve capire Frank, che in carriera è all'ennesimo fallimento. Io non so effettivamente questo ragazzo perché continui a fare questo mestiere. Ho capito la passione, però viene esonerato dopo 80 e passa giorni dall'Inter, viene esonerato dopo 77 giorni dal Crystal Palace, arrivi terzultimo con la squadra più forte con più soldi in America, che è stato l'Atalanta. Cioè, è grave quello che sta facendo De Boer. Ha giocato bene, cioè ha fatto bene solo all'Ajax. Io non penso che l'Ajax torni indietro sui suoi passi, anche perché Ten Hag è molto bravo. Quindi non lo so. Mi dispiace per l'Olanda, devo essere sincero, una nazionale che ho sempre stimato, però tant'è che è uscita per colpe anche di De Boer, ma soprattutto per colpe dei giocatori in campo. Onore alla Repubblica Ceca, che conferma uno dei miei pochi pronostici che ho fatto addietro, perché evidentemente, non so, ci ho visto lungo questa volta, mi ispirava fiducia alla Repubblica Ceca, non lo so, sarà che ho seguito bene West Ham quest'anno in Premier League, ma Souček e Kufal hanno dato una, spinta in più a questa squadra. Ovviamente non mi aspettavo Patrick Schick, ma non se l'aspettava probabilmente neanche suo papà di Patrick Schick o sua mamma. Diciamo che contento per lui che si può riscattare, speriamo che magari il nuovo allenatore dell'Ipsia possa dare una, come si suol dire, una possibilità in più a Patrizio, perché comunque noi ce lo ricordiamo in Italia con la Samp, perché con la Roma non ha giocato bene e ha fatto molto bene, non si può dire di no. Finita la parentesi Olanda-Repubblica Ceca, si passa al primo big match di questi quarti, di questi ottavi di finale, pardon, Belgio-Portogallo 1-0 per la nazionale di Hazard, De Bruyne e Romelu Lukaku, e segna un Hazard però il fratello Thorgan, che non aveva fatto questo grandissimo europeo finora, però segna con un bel gol, perché comunque era un po' centrale, è vero, lui Patrizio poteva fare di più, però ha preso un giro strano, ha tirato forte, gran gol, nulla da dire. E poi dopo un anno e mezzo, due, abbiamo visto Eden Hazard, quello vero, quello vero. De Bruyne e Hazard sono usciti. All'Italia va bene questa cosa, perché comunque se mancano De Bruyne e Hazard e magari rientra Chiellini, che è uno dei pochi che può limitare Lukaku, per l'Italia va molto bene. Diciamo che comunque il Belgio è forte, perché se avevamo dubbi sulla tenuta difensiva, ecco, diciamo che mettere Vermeulen al posto di De Nayer e Boyata è stata una mossa abbastanza valida da parte di Roberto Martinez, perché ha detto ok, voi vi siete divertiti, cioè che è quello che deve fare Mancini con Berardi, ti sei divertito, molto bene, però adesso gioca quello che è più forte. Vermeulen, nonostante l'età, dimostra di essere più bravo, perché ha fatto una buona partita, ma menzione d'onore per quanto mi riguarda a Meunier, che io non apprezzo come giocatore, oggi sono un po' un bastone al contrario, però ha fatto una partita della Madonna, ha fatto una signora partita. Thomas Meunier ha fatto una grandissima partita, ha anticipato sempre chiunque, Cristiano Ronaldo compreso, grandissima partita. Idem della coppia di centrocampo, Thorgan Hazard, gran giocatore, l'abbiamo detto. De Bruyne Hazard, peccato per loro e per sinceramente il calcio, dopo lasciando stare ovviamente la squadra per cui tifiamo, siamo dispiaciuti, perché sarebbe stato molto bello vederli all'opera. Romelu Lukaku fa reparto da solo, cioè lo sapevamo, io non riesco ad essere imparziale con questo signore qua, cioè mi viene proprio impossibile. È troppo forte, è troppo... gli voglio bene, cioè da interista gli voglio troppo bene. Ha portato a spasso Ruben Dias, non un difensore qualsiasi, ma il miglior difensore della Premier League, fortissimo fisicamente e lasciatemelo dire, è forte anche tecnicamente, cioè lasciamo stare, è troppo forte questo ragazzo, è troppo forte. Non riesco a essere imparziale, lo ripeto, gli voglio troppo bene. È difficile essere imparziale, quindi mi soffermerò poco su Romelu Lukaku. Come si presenterà il Belgio? Vedremo sicuramente, se non ci sono De Bruyne, Hazard, Mertens, e l'altro potrebbe essere Thorgan Hazard spostato in avanti e Ferreira messo a fare quello che fa all'Atletico Madrid. Quindi vedremo, non una squadra scarsa comunque, ovvio. De Bruyne fa la differenza, però vedremo insomma. Portogallo, che dire, Portogallo in realtà meritava, cioè io ho fatto tutto questo preambolo sul Belgio, ma in realtà è stato, meritava il Portogallo, perché comunque mi è sembrata la stessa partita che ha fatto l'Inter contro l'Atalanta, cioè gol molto casuale comunque, bello o brutto che sia, e dopo ci si chiude perché questi qua sanno giocare bene a calcio. Scelte a mio avviso discutibili di Fernando Santos, perché se in difesa è andato tutto bene, anche perché a destra mancava, non mi ricordo chi gioca a destra, però hanno messo Diogo Dalot. Pepe ha fatto una buona partita, Ruben Dias male secondo me, perché comunque è vero che era Lukaku, però male. Rafa Guerreiro, ottima partita. dal centrocampo inizio a vedere che secondo me, boh, lasciare in panchina Bruno Fernandes per mettere in campo Moutinho, ok che è uno con i piedi, però diciamo che Bruno Fernandes arriva da un anno e mezzo ottimo, anche prima, perché comunque prima dello United aveva fatto ottime prestazioni con lo Sporting, e Palinha un macellaio mai visto prima, era lì per menare, gli hanno dato il giallo troppo tardi. Renato Sanchez, migliore in campo del Portogallo, migliore in campo a mani basse, ovunque, con gli strappi fortissimo veramente, gamba incredibile, forte, merita una big, arriverà secondo me, si è rifatto perché doveva rifarsi dopo anni bui al Bayern, ed è tornato quello che avevamo visto, il cagnaccio, sembrava Edgar Davids. In attacco sinceramente, devo essere sincero, non male, Bernardo Silva male, Diogo Jota ancora peggio, Cristiano Ronaldo boh, cioè non lo so, cioè, sono impuntati che deve giocare centravanti, ma non è un centravanti. Ho capito che magari non è più un ala, perché non è più lampante, non è più così veloce, però ragazzi, Ronaldo non è un centravanti, ma si vede, cioè in qualsiasi squadra gioca lui vuole giocare centravanti, non è un centravanti, soprattutto non è un centravanti che può giocare da solo, perché con tutte le critiche che posso fare io a Morata, un altro giocatore che non mi piace, oggi si parla di giocatori che non mi piacciono, ragazzi, Morata è uno che gli ha dato 10 assist, cioè ha fatto 10 assist quest'anno, e Ronaldo ha fatto 30 gol, cioè Ronaldo deve giocare con qualcuno a fianco, ma è sempre stato così, anche al Real Madrid c'aveva Benzema, è diverso, è tutta un'altra storia, il Portogallo che dovrà riflettere, perché quest'anno aveva la possibilità di fare molto bene, però è stata eliminata, e oltre a essere stata eliminata la Croazia finalista e la Francia campione del mondo dei mondiali scorsi, è stata eliminata anche la campionessa in carica, o il campione in carica, ovvero il Portogallo. Sorprese, bella questa Coppa d'Europa, mettiamola così, questi europei sono veramente emozionanti quest'anno, non posso trovare altro aggettivo, emozionante mi sembra la parola giusta. Comunque applausi a Roberto Martinez, che ha rivoluzionato questa squadra, perché 5 anni fa c'era Wilmots e prendevano due sberle da Pelé e Giaccherini. È vero che noi non abbiamo più Pelé e Giaccherini, però loro hanno un allenatore in panchina che conosce molto bene i giocatori che ha, soprattutto quello col 9, perché quello col 9 lì è stato allenato dal Belgio, da Roberto Martinez all'Everton, scusate, è comunque mattina, quindi sono un po' stanco e gli impegni si sussistono, quindi se sono stanco, sbaglio tanto, fa niente, e conosce molto bene i suoi polli, e si vede, e gli hanno costruito la squadra intorno a Romelu Lukaku, dopo, cioè, De Bruyne, è sempre De Bruyne, però vedremo, non è scontato il quarto di finale Italia-Belgio, perché se mancano quei due là,
adesso parliamo,
cambia, se ci sono,
Croazia-Spagna,
cambia,
Croazia-Spagna, cioè, che
prima è cambia, dopo cambia, capito, cambia proprio il tono,
è la partita più bella degli europei, cambia, insieme a quella che verrà dopo, perché diciamo che lunedì si è visto qualcosa di importante, ecco,
tra Croazia-Spagna e Francia-Svizzera si è visto qualcosa di importante. Spagna che fa due volte 5 gol di fila, quindi sono 10 gol in due partite, e Spagna che meritava il passaggio del turno, ma con una Croazia che è stata l'ultima a morire, contando che mancava anche Perisic, e secondo me con Perisic poteva avere esito migliore forse per la Croazia, o anche peggiore, chi lo sa. Per la prima volta ci sono stati 8 marcatori diversi. Della Spagna hanno segnato Sarabia, Azpilicueta, Ferran Torres, Morata e Oyarzabal. Della Croazia, autogol di Pedri, che vabbè, secondo me è un errore al 90% di
di Unai Simon, che si è rifatto molto bene. Mislav Orsic all'85esimo e Mario Pasalic, altro giocatore della nostra, del nostro campionato. Di questa partita, devo essere sincero, mi aspettavo una Croazia che passasse il turno, e invece la Spagna, cioè, la differenza l'ha fatta sempre quello col numero 5, ma che è Sergi Busquets, ma soprattutto Cesar Azpilicueta. Mamma mia, che impatto dà questo ragazzo alla Spagna e a tutte le squadre in cui gioca. Giocatore fondamentale, Azpilicueta, da non sottovalutare. Per il resto, cioè, la partita parla da sé, nel senso, è stata una partita emozionante che al 77esimo sembrava finita, dopo Orsic la riapre e Pasalic la rappareggia, e dopo Morata fa un super gol, e ha fatto anche una grande partita, perché quando bisogna elogiarlo Morata va elogiato, ha fatto una grande partita di sacrificio, e il gol bellissimo che ha fatto meritava il premio degli sforzi che ha fatto Alvaro, e soprattutto quando leggiamo delle minacce che sono state fatte a lui e alla famiglia, è bello rispondere così, no? Pur se non ti piace quel giocatore, pur se lo reputi non forte, cioè io l'ho sempre reputato un po' scarsetto, però c'è da dire che c'è anche lì, non è un top attaccante? Sì, non è un top attaccante, cioè non lo posso mettere a fianco a Lukaku, a fianco a Kane, a fianco a Lewandowski, a fianco a Benzema, però è un buon attaccante che fa squadra, fa reparto, ed è un bel giocatore, non per quanto riguarda il mio gusto, però è un giocatore che può stare a questo livello qui, assolutamente. Dopo, se si sblocca mentalmente, è fondamentale. E poi gol di Oyarzabal, che chiude i conti 5-3. Croazia mi è piaciuta, però mi aspettavo di più, ovviamente. Spagna sorprendente, 5 gol ancora. Luis Enrique sta avendo ragione, signori miei. Era partito malissimo, Luis Enrique sta avendo ragione. Non ha portato nemmeno un giocatore del Real Madrid. Sta lasciando in panchina Thiago Alcantara, sta lasciando in panchina l'attaccante che è spagnolo che ha segnato di più, ovvero Gerard Moreno, sta lasciando in panchina Marcos Llorente, uno dei giocatori migliori di quest'anno a livello dell'Atletico Madrid, e ha lasciato in panchina Dani Olmo per far giocare Sarabia. Sta avendo ragione. Dani Olmo comunque è un bellissimo giocatore, fortissimo. Ripeto, ennesima volta, sta avendo ragione il buon Lucio Enrique, come lo chiamano, Lucio. Sì, cosa si può dire di più? Le scelte che fa sembrano folli, però si vede che è un buonissimo allenatore. Cioè, è lì, è come Mancini. Quando abbiamo visto Berardi titolare, abbiamo detto, questo è un pazzo scatenato, lascia Chiesa in panchina. Ai gironi ha giocato molto bene Berardi. Signori miei, non è semplice fare delle scelte, però stanno avendo ragione i pazzi in questo europeo, perché è così, stanno avendo ragione i pazzi scatenati. Anche la scelta l'unica scelta che secondo me non sta pagando è quella di mettere Pau Torres in panchina, e non lo dico perché l'avevo messo come rivelazione di questa Spagna, ma perché secondo me è più forte di Eric Garcia. Tutto qua. Azpilicueta, lasciato in panchina all'inizio, si vede che è rientrato, ecco, ha capito che deve far giocare Azpilicueta. Terzino sinistro Gaia al posto di Jordi Alba. Beh, io penso che contro la Svizzera giocherà Jordi Alba, però ripeto, quest'anno è stato è l'europeo dei pazzi, delle scelte pazze e delle partite pazze. E quindi Gaia ci sta, è nel contesto giusto scegliere Gaia. Croazia che se ne va con le pive nel sacco, è a fine ciclo, manca un attaccante, non hai più Mandžukić, manca un attaccante forte, e a centrocampo c'è sempre una buona qualità, però Modric inizia a avere i suoi anni, Brozo va sulla trentina, Kovacic che non si capisce ancora che ruolo è. Diciamo che io giocatori che salvo sempre di questa Croazia sono Brozo, che ieri, sì, sempre ieri, io dico che alla fine hanno giocato tre giorni fa o due giorni fa, insomma, E niente, Brozzo bene, Modric bene, perché Modric, Perisic sta giocando bene, però se guardiamo dietro, salvo solo Livakovic, ma nettamente, cioè, mi piace molto come portiere, devo essere sincero, non vedo perché non venga mai preso in considerazione, è un ottimo portiere, gioca ancora la Dinamo Zagabria, per me è forte, farà molto bene, andrà a giocare ovviamente in Premier League, figuriamoci, cioè, niente, sicuramente. Poi arriviamo alla fine. Ma qua arriva il pezzo forte, no? Cioè, quella che dici per forza. Va bene così. Francia-Svizzera 3-3, ma 5-4 per la Svizzera i calci di rigore. I francesi hanno messo in atto quello che avevamo detto io e Simo quando avevamo analizzato la Francia. Favoritissimi, favoritissimi. Ma se giochi con la spocchia, che mi dispiace dirlo, hanno tutti i francesi, perché comunque è evidente che a loro piace parlare molto prima del dovuto, dicendo ah ma l'Italia ha giocato contro la Svizzera, non è mica una squadra forte, e dopo vai a perdere contro la Svizzera, parlano troppo presto e vengono puniti, e la loro grandeur ogni tanto gli ritorna indietro, non diciamo dove, ma gli ritorna indietro. 3-3, partita che aveva visto la Svizzera passare in vantaggio, quindi con Seferovic, quindi non proprio semplice, diciamo, come pronostico da azzeccare. Dopo in 3 minuti doppietta di Benzema, 2-2 a metà del secondo tempo, gol straordinario di Pogba, che sembrava veramente avesse messo una pietra tombale sulla Svizzera. Dopo cross di Mbabu, l'uomo dai passatelli in testa, e doppietta di Seferovic, e dopo Gavranovic, che sembrava il barigliete cosmico famoso di Diego Armando Maradona, del compianto Diego Armando Maradona, ok, che l'ho scomodato un po', però è partito, ha saltato tutti, pim, gol in angolo, Lloris non ci arriva, 3-3, si va ai calci di rigore, rewind, al 95esimo, stop di Coman, tiro bellissimo che si va a schiantare sopra la traversa, anzi sopra, sulla traversa, e dopo va sopra la traversa e finisce 3-3. Nei supplementari è successo pochino, ai rigori succede quello che nessuno si aspettava, ovvero segnano tutti. Comunque adesso vorrei riprendere un attimo i calci di rigore, eccoli qua. Allora, segna Gavranovic, segna Pogba, segna Cher, segna Olivier Giroud, segna Kanji, miglior rigore insieme a quello di Pogba che l'ha tirato sotto al 7, altro tiro sotto al 7, Marcus Thuram 3-3, Ruben Vargas 3-4, Kimpembe 4-4, Mehmedi, idolo, perché con quei capelli, idolo, ma non solo, anche col fisico, non so se avete visto, ma aveva le tettine e la pancetta da birra, grande Admir, svizzero puro sangue, e Kylian Mbappé che sbaglia. Allora, parliamo di questo ragazzo. Quando ci sono le partite che contano, ogni tanto Kylian Mbappé, diciamo che non è proprio sempre continuo, ecco. Perché è vero, ha segnato in finale mondiale, però non è sempre continuo. Io ho seri dubbi. Se continua a giocare in un campionato non competitivo come la Ligue 1, è vero che quest'anno ha vinto il Lille, è vero che si sottovaluta la Ligue 1, però ragazzi, cioè, diciamoci la verità, se la squadra del Paris Saint Germain è quella che stanno disegnando, io non so cosa vogliono fare le altre sto anno. Cioè, se il PSG perde quest'anno il campionato o anche solo punti, è uno smacco, perché se arriva Hakimi, arriva Sergio Ramos, arriva Wijnaldum, che è sicuro, hai Mbappé, hai Neymar, hai Di Maria, cioè, insomma, non è che, vabbè, insomma, lasciamo stare, dopo entriamo in discorsi che non mi competono. Mbappé tira un voluto rigore, altezza Sommer, che comunque è basso, quindi non ha tirato per niente bene. Mbappé, ma non solo, cioè tutta la Francia era convinta di farcela. E invece niente, si può dire poco, meritava la Francia, perché comunque a livello statistico meritava la Francia. La Svizzera ha fatto la partita che doveva fare, classica frase che noi diciamo sempre in questo podcast, però è vero, alla fine la Svizzera doveva fare quel tipo di partita. Ecco, l'ha fatta, anzi ha fatto anche di più, perché fare 3 gol alla Francia, non male, e dopo ai rigori ce l'ha fatta, è rimasta fredda, bravissimi a rimanere super freddi e a giocarsela fino alla fine comunque, perché non è che la Svizzera ha mollato di un centimetro, eh. Scenari in casa Francia, penso che Deschamps andrà via, doveva andare via già dopo il mondiale sinceramente, e penso che andrà Zizou Zidane, perché è libero, perché sono anni che gli propongono di allenare questa nazionale. Vedremo, per me Zizou arriverà, tornando agli allenatori che sono saltati, Fernando Santos penso che andrà via, e anche Frank de Boer è già ufficiale. Non so chi prenderà il posto dell'Olanda e del Portogallo, se dovesse andare via Fernando Santos, ovviamente, per quest'ultimi. Io penso che sarà Zizou il nuovo allenatore della Francia, anche perché diciamo che conosce abbastanza bene questa nazionale, dato che comunque ci ha giocato una finale mondiale, ci ha giocato un europeo, fatalità sempre contro di noi, però mi piace ricordare che ha giocato una finale mondiale contro di noi. E niente, quindi vedremo. Svizzera che va avanti e incrocerà la Spagna. Partita non da sottovalutare, per la Spagna, perché la Svizzera ha fatto 3 gol alla Francia, quindi occhio alla Spagna e occhio alla Svizzera, vedremo. Per ora gli incroci sono Danimarca-Repubblica Ceca, Italia-Belgio, Croazia-Svizzera, perdon, Spagna-Svizzera, sono un uomo finito dalla vita, e adesso arriviamo alla fine. Inghilterra-Germania 2-0, per impegni non l'ho vista, e diciamo che mi dispiace non averla vista. Da racconti so che comunque l'Inghilterra non è che abbia fatto questa grande prestazione, segnano Sterling e finalmente Harry Kane, ma Thomas Müller si mangia un gol davanti alla porta, che poteva portare la Germania sull'1-1 e portare magari la sfida ai supplementari, e sarebbe stata come sempre un'altra storia. Inghilterra che comunque fa 5 tiri e 4 in porta, la Germania ne fa 9 e 3 in porta, guardando le statistiche non posso comunque disegnarvi un quadro generale. Io posso dire che secondo me l'Inghilterra, anche se dovesse arrivare fino in fondo, è una squadra battibile. Adesso la verità è che la può vincere chiunque questa Coppa, perché la può vincere l'Italia, come la può vincere il Belgio, come la può vincere la Spagna, come la può vincere la Danimarca, come la può vincere l'Inghilterra, vedo Svizzera e Ucraina, perché è passata l'Ucraina un po' indietro, ma niente, la può vincere chiunque, ecco. Continua a non piacermi questa Inghilterra, ci sono dei giocatori che mi piacciono molto, ad esempio Declan Rice e ad esempio Phillips. Due giocatori che nessuno si aspettava, ma sono veramente dei buonissimi giocatori. E si è messo a 3 ieri Southgate, quindi boh, vedremo. Secondo me ha capito che forse ha dei giocatori più adatti a questo ruolo, a questo modulo, che altro. Germania che saluta così il suo allenatore dopo 15 anni, c'è da dire che manca un vero attaccante, perché Timo Werner rimane un mistero quest'anno. E bisogna ripartire, anche perché Neuer, sì, è vecchio, e comunque hai Ter Stegen in panchina, cioè hai chiunque, capito? Cioè, non l'hanno mai portato perché tanto giustamente non lo portano, perché dicono: cosa porto Ter Stegen a fare, tanto per farlo stare in panchina, fare il secondo. Però è arrivato il momento che Neuer sinceramente si faccia anche un po' da parte, e che ci sia un allenatore come Flick che dica: ok, facciamo giocare Ter Stegen magari, anche se Flick ha avuto Neuer al Bayern. Il resto sinceramente ci sono ottimi giocatori, perché leggiamo la formazione: Gosens è stato uno dei migliori di questo europeo, Rudiger, Kimmich, Kroos, Goretzka, Havertz, cioè la Francia, la Germania non è che gli manchino giocatori. Gnabry, Musiala, nuovo talento, Sané, Emre Can, vabbè, Süle in difesa che secondo me doveva giocare, però Löw si è deciso di giocare a tre, non lo so neanche io il motivo, però i giocatori della la Germania li ha, vedremo Flick cosa farà, intanto Southgate se la ride, pur non essendo questo grandissimo allenatore, pur essendo ancora criticato, però se la ride perché è arrivato a un quarto di finale contro l'Ucraina con il favore del pronostico è arrivato anche in semifinale mondiale. Ogni anno non è l'uomo giusto, non è un grande allenatore, però va avanti, se dobbiamo dire va avanti ragazzi, è una magia, chi lo sa, va avanti, lui va, corre verso altri lidi. Sarà Inghilterra-Ucraina perché questa sì, l'ho vista, perché batte 2-1 la Svezia al 122esimo, gol prima di Zinchenko, giocatore che esulta anche in maniera polemica perché era stato criticato da tutti, segna, Forsberg pareggia, Forsberg unico giocatore che della Svezia mi mancherà perché è stato un ottimo giocatore in questi europei e doveva ritrovare un po' se stesso perché all'Ipsia un po' oscurato da Sabitzer ha dimostrato anche con quel tiro lì che è andato sulla traversa ma che meritava il gol di essere un grandissimo giocatore. Poi ci va ai supplementari, partita sempre un po' morta, dopo al minuto 99 Marcus Danielson decide di fare un fallaccio, ma un fallaccio che mi ha messo i brividi, rosso diretto ovviamente, Svezia che non vedeva l'ora di arrivare ai rigori, perché quello l'avevo detto subito anche a mio papà, vedrai la Svezia ha già scelto sull'1-1 cosa fare, bisogna andare ai rigori, mentre il buon Sheva, che di partite ne ha decise tante, a nostro malgrado, parlo per i tifosi interista perché penso sia uno dei la nemesi del tifoso interista sia Andriy Shevchenko dei primi anni 2000, intuisce la scelta e mette dentro Artem Dovbyk, giocatore che è stato chiamato all'ultimo da questa nazionale, e la decide lui, all'ultimo secondo, non proprio, però a due minuti dalla fine, al 121esimo, 122esimo, quello che è, gol, Ucraina e Glasgow invisibilio, perché giocavano a Glasgow, e la Svezia viene eliminata, rammarico, sì, anche perché era passata come prima. Sono passate tante migliori terze, perché se guardiamo il tabellone è passata l'Ucraina, è passata la Svizzera, è passata la Repubblica Ceca, basta. Ecco, 3 su 8 squadre sono tante, cioè, contando che erano 4, solo chi è stata eliminata come miglior terza? Solo il Portogallo è stata eliminata come miglior terza. Altra curiosità, Germania, Portogallo, Francia, girone della morte, tutte a casa. Così, per dire, perché il calcio comunque regala sempre delle emozioni importanti. Andiamo a parlare dei quarti di finale, Svizzera-Spagna. Qua ovviamente è favorita la Spagna, ma non sarà una partita semplice per gli iberici. Occhio, perché la Svizzera è quadrata, è molto solida come squadra, si è visto. E poi Vlado Petkovic sceglie bene, occhio. Belgio-Italia è nettamente la partita... Ci sarebbe stata Francia-Spagna se fosse passata la Francia, come partita clou. Però Belgio-Italia è la partita migliore, cioè nettamente la partita migliore. Anche perché a nomi è la partita migliore, più difficile da affrontare sia per il Belgio che per l'Italia. Non mi sbilancio. Cioè io ho sempre detto che secondo me il Belgio può passare, però non avevo messo in conto De Bruyne, Hazard, pseudo-infortunati. Bisogna vedere cosa fanno. Perché se mancano... Forse i favoriti diventiamo noi, occhio. Repubblica Ceca-Danimarca, Allora, se l'altra è la più bella e la più difficile, questa secondo me è la più equilibrata. Nel senso, sono due squadre che arrivano e sono, ed è più equilibrata. Forse io, devo essere sincero, vedo un po' meglio la Danimarca, perché la Danimarca ha dei talenti importanti. E è vero che la Repubblica Ceca è molto squadra, però secondo me la Danimarca è più, non lo so, ha più estro, ha più talento. Si sono compattati meglio forse dopo quell'accaduto. Vedremo. Io do per favorita la Danimarca, però 51-49, non di più. Ucraina-Inghilterra, io do l'Inghilterra favorita, però non mi è sembrata sta grande nazionale, cioè io continuo a ripeterlo, boh, fanno di tutto per inserirla sempre nella parte del tabellone giusto, è incredibile, cioè è pazzesco secondo me. Comunque, Inghilterra che potrebbe, non dico avere la strada spianata perché bisogna giocare, però le prossime due partite, quarti di finale e semifinale, se dovesse passare, è la favorita a nomi. Dopo, per carità, è vero che nel calcio succede di tutto, però vedremo, vedremo. Poi, ovviamente, il calcio è strano, l'abbiamo visto, se no sarebbero tutte le più forti qua dentro. E la Svizzera, la Repubblica Ceca, la stessa Danimarca, beh, forse la Danimarca col Galles sarebbe passato comunque, e l'Ucraina non sarebbero qui. Quindi il calcio è strano, lo sappiamo, ed è anche bello così. Svizzera-Spagna si giocherà a San Pietroburgo, Italia-Belgio si giocherà, o Belgio-Italia, si giocherà a Monaco di Baviera all'Allianz, Repubblica Ceca contro Danimarca si gioca a Baku, scelta incredibilmente stupida, ma questo è un altro discorso. Ucraina-Inghilterra si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Queste sono le quattro squadre che giocheranno, cioè le otto squadre che giocheranno per arrivare tra le prime quattro. Dalle prime quattro in poi si giocherà sempre a Wembley, dalle semifinali in poi si gioca sempre a Wembley. Penso che, se dobbiamo dire un'ultima chicca, dei quarti di finale in poi tutte le partite verranno trasmesse sia dalla Rai che da Sky Sport, quindi penso sia così, insomma. Io per questa puntata non ho più niente da dire, calciomercato non è successo niente di che, se dobbiamo parlare di due robe, Ranocchia e D'Ambrosio hanno rinnovato, e l'Inter, il Milan è fermo, la Juve è ferma, Sampdoria quasi ufficiale da Versa come nuovo allenatore, ho tirato una sberla al microfono, non importa, basta, non so altro sinceramente, Fiorentina molto vicina ad Italiano. Io sinceramente chiudo, non ho più niente da dire ragazzi, no, a parte gli scherzi, vi ricordo sempre di seguire il podcast su Spotify, vi ricordo di, Instagram non lo usiamo neanche più perché tanto è inutile, cioè non arrivi alle persone, quindi tanto vale non usarlo, alla fine se vuole la gente va sui podcast e ci trova, anche perché comunque stiamo andando bene. Stay tuned, come si suol dire, per la prossima stagione, perché ne vedremo delle belle, nel senso arriveranno nuovi format, come ho detto, io ne ho già uno in particolare in testa e vedremo, da aggiungere comunque, da aggiungere ovviamente. Niente ragazzi, grazie mille per ascoltare questo podcast, continuate a supportarci, continuate ad ascoltarlo perché vedo che vi piace, siamo molto contenti di questo, ripeto, siamo due scemi che parlano di calcio davanti a un computer con una telecamera per parlarsi e tutto questo era inaspettato, essere tra i primi 100 podcast di sport, perché non solo di calcio ma di sport, è importante per noi, quindi vi ringraziamo dal nostro profondo del cuore, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la puntata numero 24 di Campo Aperto, come sempre viva il calcio, sempre. Ciao a tutti quanti, grazie mille per supportare questo podcast.
Ah! Un gol bellissimo! Solo lui può fare un gol così! Qui bisogna alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io. Che giocatore! Mamma mia!